Geronimo. Storia e memoria con Orazio Martinetti.
Der Jude ist die große Gefahr der Menschheit. Und wenn es uns nicht gelingt, ihn auszurotten, dann haben wir den Krieg verloren.
Man muss ihn vernichten, man muss sie ausrotten, sie haben die Menschheit angelehrt.
Ecco chi minaccia l'umanità, gli ebrei. Perciò, se si vuole vincere la guerra, bisogna sterminarli, annientarli, vernichten, ausrotten. Sono parole di Joseph Goebbels, il ministro della propaganda del Terzo Reich, in uno dei suoi tanti sfoghi alle platee in delirio. Come sappiamo, l'antisemitismo non nacque con il nazismo. Le sue radici risalgono alla dominazione romana per poi conoscere improvvise e violente eruzioni nel Medioevo. Su questo gli storici, da Raoul Hilberg a Saul Friedländer, hanno scritto pagine illuminanti. Ma è con l'ascesa del positivismo nella seconda metà dell'Ottocento che l'antisemitismo rialza la testa facendo leva sulle fattezze somatiche. L'ebreo era diverso fin dall'aspetto fisico: il naso grifagno, lo sguardo perfido, i neri e lunghi pastrani, perciò andava allontanato, sospinto ai margini della comunità. La diffidenza verso gli ebrei è presente in tutta Europa ed è socialmente e politicamente trasversale. Si manifesta in tutte le classi sociali e tra le pieghe di tutti i partiti. L'affare Dreyfus, il capitano dell'esercito francese accusato ingiustamente di tradimento, porta alla luce un'ostilità diffusa verso gli ebrei, non circoscritta ai movimenti nazionalistici. Per tutti l'ebreo diventa il capro espiatorio ideale. Giudeo è sinonimo di avidità, usura, complotto, attirandosi le ire degli strati popolari. Diventa insomma il nemico su cui scaricare le proprie frustrazioni. Dopo la Prima Guerra Mondiale, l'ebraismo sarà additato come il principale responsabile delle sventure della Germania postbellica, ma è proprio sulle macerie della sconfitta che inizia l'ascesa politico-ideologica di Adolf Hitler, il quale metterà per iscritto il suo odio viscerale nella prigione di Landsberg all'indomani del fallito putsch di Monaco del 1923. Nasceva così il Mein Kampf, la mia battaglia, un po' autobiografia e un po' manifesto del Partito Nazionalsocialista. Questo libro maledetto non è più stato ristampato, almeno ufficialmente dopo il 1945. Gli alleati ne avevano affidato i diritti allo Stato Libero di Baviera, il quale aveva provveduto a metterlo sotto chiave. Ora però, trascorsi 70 anni, i diritti d'autore sono scaduti. Si è quindi posto il problema se e come rimettere in circolazione un testo che è considerato sì uno scritto incendiario, ma anche uno strumento fondamentale per comprendere la genesi del nazionalsocialismo in Germania. A disinnescare l'ordigno ci ha pensato l'Istituto di Storia Contemporanea di Monaco, predisponendo un'edizione critica in due volumi meticolosamente commentata. 2000 pagine con 3700 annotazioni. In sostanza, ogni frase, ogni affermazione di Hitler è stata sviscerata e sottoposta a vaglio scientifico. Basterà l'acribia filologica degli storici a neutralizzare la carica esplosiva del Mein Kampf? Lo abbiamo chiesto ad uno specialista del Führer e del regime nazista, Gustavo Corni, docente di storia contemporanea all'Università di Trento. Corni è autore di numerosi saggi, tra cui una biografia di Hitler e un profilo del regime nazista dal 1920 al 1945, saggi tutti pubblicati dalla casa editrice Il Mulino di Bologna.
Und der Heilig, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mechister hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um dicke, den man mich Messer nennt.
Professor Gustavo Corni, lei è la persona più indicata per commentare questa edizione che si avrà in Germania a partire dal gennaio del 2016, un libro molto complesso, molto commentato. È un libro di cui scadono appunto i diritti che il Land della Baviera deteneva dal Mein Kampf e quindi c'è questa polemica in corso che è iniziata in Germania, poi rimbalzata in altri paesi, in cui si dice è un libro pericolosissimo perché è destinato a rinfocolare l'odio razziale, quindi per ridare slancio all'estrema destra. Sì. Qual è la sua opinione, professor Corni, in proposito?
Allora, io ritengo che questa non pubblicazione del Mein Kampf in un'edizione critica sia un errore molto grave che è stato compiuto dalle autorità politiche tedesche dopo il 1945. Un errore molto grave perché da un punto di vista scientifico sarebbe stato ed è importante invece poter avere questo documento studiato criticamente, mentre da un punto di vista diciamo politico, di una possibile eventuale strumentalizzazione, voglio dire, si trovano edizioni in ogni lingua e in ogni sorta e quindi qualcuno di estrema destra o radicale o meno che volesse leggersi Mein Kampf lo poteva fare anche nel passato e farsi allettare o farsi indottrinare anche prima. Da un punto di vista invece storiografico era una lacuna molto grossa. Ormai è abbastanza chiaro che la formazione politica di Hitler è complessa, è articolata e si svolge in contesti diversi, prima a Vienna, poi durante la Grande Guerra, poi nell'immediato dopoguerra a Monaco, e il libro è sicuramente un crogiolo, un punto di raduno, un punto di insieme di questi elementi di formazione politica di Hitler. Quindi dal punto di vista della conoscenza storica è importante e ben venga finalmente che ci sia o ci sarà prossimamente un'edizione critica fatta da un gruppo di studiosi importanti che prendono il Mein Kampf sul serio come una fonte. È impossibile, è impensabile che una fonte storica di questa importanza sia stata tenuta segregata per 70 anni agli storici per dei motivi che francamente non stanno in piedi, secondo me.
Professor Corni, lei giustamente ha ricordato che questa riedizione del Mein Kampf è curata dall'Istituto di Storia Contemporanea di Monaco, da un gruppo di studiosi, e quindi sarà un'edizione veramente di riferimento con tutto l'apparato di commento. D'altro lato c'è chi teme che, siccome i diritti sono liberi, ci saranno editori che invece tralasceranno tutti questi commenti per stampare un'edizione così popolare che potrebbe appunto cadere nelle mani dei giovani senza nessun filtro e quindi diventare uno strumento di agitazione.
Ma questo sì, questo potrebbe anche essere, però non sono un giurista, ma non credo che questo si possa evitare. Scaduti i diritti, chiunque dal 2016 in poi avrà la libertà, se lo riterrà opportuno da un punto di vista per motivi commerciali o per motivi ideologici, di pubblicare Mein Kampf. Non credo che questo possa essere vietato. Ci troviamo, mutatis mutandis, un po' di fronte al medesimo dilemma di fronte al quale si trova la Francia e il mondo occidentale in queste settimane dopo la vicenda del Bataclan e degli attentati a Parigi. Il dilemma è tra sicurezza e libertà. Possiamo veramente vietare la libertà di espressione, vietare la libertà di circolazione delle idee per impedire che idee di un certo tipo eventualmente circolino? Io non lo credo, anche perché le idee di estrema destra circolano, hanno circolato da sempre, al di là del fatto che il Mein Kampf in Germania non fosse disponibile. In Italia c'erano alcune edizioni spurie, molto brutte, fatte male, che venivano pubblicate da piccole case editrici di estrema destra, prima che, se non ricordo male, alla metà degli anni 90, Giorgio Galli con le edizioni Chaos non pubblicasse un'edizione a suo modo abbastanza commentata, abbastanza seria, anche se tagliata. Ma quelle pubblicazioni precedenti alla cura di Giorgio Galli, io non le ho mai viste circolare granché. Avranno circolato nei piccoli gruppi e va bene, e continueranno a circolare. Può essere che qualcuno ne faccia un'impresa cercando di vendere il libro ristampato, ma non credo sinceramente che possa avere una diffusione assai maggiore rispetto a quella che ha avuto fino ad ora, anche in considerazione che il Mein Kampf è un volume ponderoso. Nelle edizioni originali tedesche credo che siano più di 600 pagine, quello, l'edizione originale, non parlo di quella che uscirà adesso e che sarà sicuramente ancora più ampia, e chi si metterà mai a pubblicare 600 pagine di libro? Io sinceramente non avrei di questi timori. Per me la libertà scientifica è molto più importante, e finalmente gli storici avranno a disposizione uno strumento di analisi e di riflessione importante.
Anche perché, professor Corne, oggi pare che i videogiochi facciano più danno di un libro. I libri probabilmente facevano paura nei secoli o nei decenni or sono, tanto è vero sì. Che c'era anche l'indice dei libri proibiti della Chiesa. Oggi i libri probabilmente non hanno più quell'effetto che avevano un tempo, anche certo. Perché negli anni 30 fu stampato, distribuito sia in Francia sia in Italia questo libro di Adolf Hitler, perché era il libro del dittatore di riferimento con Mussolini,
certo. E
sicuramente sono circolate tantissime copie all'epoca, e c'è da credere che in Germania siano rimaste in molte case questi libri, che non siano andati tutti al rogo. E poi c'erano anche le tantissime copie pirata, per chi voleva leggere Hitler non aveva nessun problema.
Infatti, io ricordo che negli anni 80, quando ero nella Repubblica Democratica Tedesca a lavorare alla Deutsche Bibliothek di Berlino, sulla Unter den Linden, la più grande biblioteca nazionale della DDR, c'era una sezione vietata dove io andavo a leggere libri dell'epoca nazionalsocialista, perché stavo facendo le mie ricerche, dove colleghi, professori autorevoli, perché bisognava chiedere dei permessi che venivano dati solo ad personam, secondo scelte molto gerarchiche, andavano a leggersi Bild, andavano a leggersi lo Spiegel, magari andavano a leggersi Playboy, tanto per vedere qualche immagine un po' scollacciata di quelle che certamente nella pudica Repubblica Democratica non giravano. Assurdo allora, assurdo oggi sarebbe, non so, creare delle biblioteche riservate dove solo gli studiosi possano leggersi il Mein Kampf. Io penso che il Mein Kampf sarà uno strumento importante per la ricerca storica, sono ansioso di vederne l'edizione critica e mi auguro che veramente sciolga tutta una serie di nodi assolutamente insoluti anche della biografia di Hitler, oltre che della biografia politica di Hitler, e sono convinto che non ci sarà uno spostamento significativo della simpatia verso la destra estrema né in Germania né fuori dalla Germania per via della pubblicazione di questo volume.
Lei crede, professor Corni, che la presenza della DDR abbia in qualche modo influito sulla non pubblicazione in tutti questi anni del Mein Kampf?
Sinceramente non so, so che nella DDR era ancora più vietato e ancora più blindato che a Ovest, come ricordavo prima, sinceramente non so, può essere che nel gioco di specchi fra le due Germanie ci sia stata anche questa preoccupazione, considerato che nella politica ufficiale della Repubblica Democratica Tedesca l'idea era che Bonn fosse una prosecuzione del nazionalsocialismo sotto altre vesti, che in fin dei conti la destra tedesca, come dire, fosse tutta lì a Ovest, e quindi se le autorità di Bonn avessero, o di Monaco avessero deciso probabilmente di liberare prima e di realizzare prima questa edizione critica, può essere che avrebbero potuto temere una strumentalizzazione da parte del governo di Berlino Est. Può essere, non ne ho elementi.
Ma in fondo l'Unione Sovietica non è mai stata un campione di trasparenza su quanto è avvenuto poi nel 1945 e dopo, perché Berlino è stata liberata dai sovietici, però i sovietici non è che abbiano dato grande informazione, almeno fino a qualche anno fa, di quanto era successo a Berlino anche con gli altri gerarchi nazisti.
Sì, sì, certo. Ma questo... sì, questo è un'altra storia, questa fa parte, pensiamo al dossier Hitler che è stato ristampato anche in edizione italiana una decina di anni fa e che era stato fatto realizzare per volontà di Stalin, tenuto chiuso nelle casseforti più segrete del Cremlino. Questo fa parte, a mio parere, più dell'idiosincrasia di Stalin, che aveva paura della propria ombra più che di altre motivazioni. Certamente Stalin non aveva nessun interesse a coprire o a nascondere i crimini nazionalsocialisti, tanto che almeno nella primissima fase del processo di Norimberga i sovietici sono stati quelli più duri rispetto agli occidentali, soprattutto rispetto agli inglesi e ai francesi, per cui sì, credo che quella sia un'altra vicenda che ha più a che fare con l'abito mentale del regime comunista in epoca staliniana, direi.
Poi ci sono gli altri paesi europei, penso soprattutto alla Francia, poi anche all'Italia, che guardano con molta attenzione quanto sta avvenendo in Germania, perché c'è sempre questo timore che risorga da qualche parte questo spettro. E anche in Francia sono già esplose le polemiche, perché c'è l'intenzione da parte dell'editore Fayard di pubblicare anche lui una edizione commentata di questo testo, sì. E ci sono stati dei politici che sono intervenuti dicendo: ma che senso ha pubblicare questo manifesto dell'odio? L'odio è già abbastanza in circolazione, non c'è bisogno di aggiungere ulteriore materia infiammabile.
Sì, sì, sì. Mi rendo conto, non condivido francamente, come mi sembra di aver detto chiaramente nei minuti precedenti, non condivido queste preoccupazioni. So che di quando in quando, all'epoca dell'unificazione in particolare, ci furono feroci polemiche, forti preoccupazioni, Mitterrand piuttosto che Andreotti o la Thatcher erano preoccupatissimi di quello che sarebbe potuto succedere in Europa a causa o a seguito della riunificazione. Insomma, io credo che tutto quello che è avvenuto nei 25 anni successivi abbia dimostrato che non è avvenuto assolutamente nulla di ciò che si paventava. Certo, l'economia tedesca è la più forte d'Europa e fa pesare attraverso la Bundesbank o attraverso il governo di Berlino, fa pesare la sua forza, ma questo è assolutamente ovvio. Se la Francia fosse stata la più forte l'avrebbe fatto allo stesso modo, quando la Gran Bretagna era la più forte lo faceva tranquillamente. Insomma, queste sono le egemonie economiche che non hanno nulla a che fare con le egemonie politiche. Io non credo assolutamente che la storia dell'Europa dal 90 in poi sia cambiata perché la Germania si è riunificata. È una preoccupazione che di quando in quando rispunta fuori, è una preoccupazione che io ho sempre, insomma, personalmente respinto, cercando di argomentare la sua infondatezza e almeno finora, come dire, sono molto lieto di non essermi sbagliato. Spero di continuare a non essermi sbagliato.
Appunto, c'era chi sosteneva che era meglio avere due Germanie piuttosto che una.
Sì, Andreotti.
Andreotti, certo.
Famoso aforismo di Andreotti, ma insomma Andreotti come limpida figura di grande statista lo lascerei francamente a questo punto un po' da parte.
Professor Corne, un'ultima domanda. Prego. Abbiamo detto di Hitler, ma possiamo parlare anche di Mussolini, perché Mussolini in Italia non sembra suscitare nessuno scandalo. Certo. Sono state numerose le iniziative negli ultimi anni di scritti di Mussolini allegati a quotidiani di larga diffusione. Nelle edicole possiamo anche vedere appesi i calendari di Benito Mussolini. Allora, verso il Duce si è molto più indulgenti rispetto al Führer?
Noi siamo molto più indulgenti in generale, noi italiani, verso la nostra storia. Non è solo una questione di Duce. È impensabile che ci possano essere bottiglie di birra o di vino, come accade in Italia con la foto di Hitler, come accade invece in Italia con la foto di Mussolini. È impensabile che la nipote di Mussolini possa essere, o di Hitler, possa essere eletta al Bundestag. È del tutto impensabile. Questo fa parte della storia del nostro paese, che è una storia molto diversa. Siamo stati molto clementi, troppo clementi, e molto spesso abbiamo veramente voluto dimenticare pezzi della nostra storia, di cui il fascismo è una componente importante. D'altro canto, di Mussolini esiste una opera omnia in più di 30 volumi, credo, pubblicata negli anni 50-60 dai coniugi Susmel, fascisti, esponenti dell'intellettualità fascista fino all'ultimo giorno della Repubblica Sociale Italiana. Credo che nessuno abbia a casa sua questa enorme raccolta dell'opera omnia di Mussolini, se non qualche studioso come Renzo De Felice o qualcun altro che su queste pubblicazioni, che sono fonti storiche, hanno costruito in parte le loro ricerche. Sono delle fonti storiche. Nessuno prende, si sogna di prendere l'opera omnia di Mussolini come uno strumento di mobilitazione o di agitazione politica.
E il corollario di tutto questo è per dire che il fascismo in fondo fu meno sanguinario del nazismo. Il nazismo male, radicale, il fascismo in fondo si poteva anche accettare se Mussolini non avesse deciso di entrare in guerra.
Sì, questo è uno dei motivi di fondo su cui la storiografia italiana si deve continuare a confrontare, perché nella coscienza collettiva italiana questo è un'opinione largamente diffusa. Anche tra gli antifascisti, tra i nemici del fascismo, non necessariamente tra persone che nemmeno lontanamente simpatizzino per la destra, però è un'opinione largamente diffusa, che spesso trova anche applicazione nelle pubblicazioni di tipo storico, e credo che questo sia un problema che noi dobbiamo affrontare. Credo anche che l'edizione critica del Mein Kampf possa servire un po' anche agli storici italiani per fare una riflessione un po' più generale, per riprendere in mano la riflessione sul fascismo che negli ultimi anni è andata scemando, è andata calando di intensità.
Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren.
Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Das ist purer Wahnsinn!
Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen.
Die gesamte Generalität ist im Zweifel als ein Haufen niederträchtiger Träume oder Feigling!
La bibliografia su Hitler e sul nazismo è ovviamente sterminata. Tra gli studi recenti ci limitiamo a citare i due ultimi saggi pubblicati dal Mulino del professor Gustavo Corni, Hitler del 2007 e Breve storia del nazismo del 2015. Il Mein Kampf in edizione italiana si trova nel catalogo della casa editrice Chaos di Milano a cura di Giorgio Galli, il quale ricorda che il libro è stato pure tradotto in ebraico. Di Giorgio Galli è pure il saggio Hitler e il nazismo magico, edito da Rizzoli. Gli ultimi giorni del dittatore sono raccontati nel bel film di Oliver Hirschbiegel, La caduta, con Bruno Ganz nei panni del Führer. Il film è tratto dall'indagine di Joachim Fest, La disfatta, pubblicata da Garzanti nel 2007. È tutto per Geronimo Storia, l'appuntamento è per lunedì prossimo, stessa rete, stessa ora. Da Orazio Martinetti, buon proseguimento d'ascolto.